Allora, siamo con Vittorio Moroni al Festival di cortometraggio Maremetraggio. Hai esordito col tuo primo lungometraggio, Tu devi essere il lupo, e ieri hai parlato delle vicissitudini che hanno caratterizzato la distribuzione di questo lungometraggio. Puoi riassumere un pochino che cosa è successo?
Semplicemente è successo che un film come questo, che è stato finanziato da un articolo 8, quindi selezionato da una commissione ministeriale, poi finanziato, non ha trovato per circa 2 anni una distribuzione, essendo peraltro in ottima compagnia con tanti altri film e altri autori. E quindi a un certo punto, tra la rassegnazione di lasciarlo in un cassetto e il tentativo di fare l'impossibile per riuscire a portarlo in sala davanti a un pubblico, grazie all'aiuto di attori, montatori, assistenti al montaggio, co-sceneggiatori, eccetera, abbiamo deciso di tentare questa avventura, per la verità un po' ambiziosa e un po' anche faticosa, di autodistribuire il film, e attraverso degli escamotage davvero un po' rocamboleschi, come per esempio prevendere dei coupon prima di avere delle sale dove il film potesse essere certo di essere mostrato, avere la possibilità di avere un pubblico in qualche modo prima di avere la certezza di una sala cinematografica. In questo modo siamo riusciti a uscire in 8 copie, innanzitutto in 8 città, e poi grazie al tantam e al fatto che il pubblico ha supportato settimana dopo settimana il film, siamo stati in giro per l'Italia, e poi siamo riusciti ad andare anche a qualche appuntamento all'estero.
Quindi questo film parla di un rapporto conflittuale, difficile, eccetera, eccetera, di vari personaggi, ma ha qualcosa di autobiografico? Potresti raccontarci la trama?
Sì, in estrema sintesi è la storia di una famiglia anomala, anche se poi bisognerebbe chiarirsi un po' sul concetto di normalità familiare, una famiglia anomala dove c'è un padre abbastanza giovane e una figlia adolescente, che cercano faticosamente un loro equilibrio, avendo un rapporto molto vivo ma anche molto esclusivo, con la figlia che immagina che la madre sia morta alla nascita, e poi è la storia di una donna che invece è questa madre che non è morta e che abita a Lisbona e che fa la marionettista, e che un giorno deve fare i conti con il proprio passato rimosso e che compie un viaggio per cercare di rientrare sulle tracce di questa figlia che ha abbandonato, e a quel punto rischia al tempo stesso di mettere in discussione il fragile equilibrio che si è creato in questa famiglia.
Almeno all'inizio del film, diciamo, questa la caratterizzazione forte sembra proprio quella di essere una favola moderna, quindi un rapporto, diciamo, diverso rispetto alla cinepresa. Tu provieni da una tradizione da documentarista, ritrovi in questo film qualcosa di documentaristico, soprattutto nella parte iniziale dove ci sono determinati paesaggi, le strutture sono alquanto particolari?
Ma io penso che questo non sia un film particolarmente documentaristico, anche se poi tra cinema e documentario c'è un confine sempre così labile e così difficile da distinguere. Per esempio c'è il fatto che una sceneggiatura non è niente, no? È un pezzo di carta che può essere completamente negato, trasformato, migliorato, peggiorato da quello che avviene sul set. Il set è sempre un luogo dove le cose riaccadono per la prima volta e dove in qualche modo la sceneggiatura può anche venire tradita, dove deve essere tradita. In questo senso qualunque film è un po' simile a un documentario, no? Dove la realtà è sempre una sorpresa che bisogna gestire.
Uno degli aspetti interessanti, quindi documentaristici del film, è la figura di Carlo, questo taxista che ruba immagini ai suoi clienti e le immortala attraverso una piccola macchina fotografica, attraverso la quale lui immortala dei momenti, diciamo, particolari dei clienti del suo taxi. Come è venuta fuori questa idea interessante e credo mai rappresentata?
Ma a me piaceva immaginare che Carlo, il tassista, avesse in qualche modo il dubbio su come, su se le altre persone possano essere felici. Tant'è che queste fotografie che lui scatta nel taxi si dividono un po' in tre tipi di foto: foto di famiglie, foto di persone singole, foto di genitori e figli. Ed è quindi uno sguardo il suo che cerca di, per come l'ho immaginato io, che cerca di interrogarsi sulla possibilità di felicità degli altri, come se lui si chiedesse se a parte se stesso, insomma, c'è qualcuno che può aver trovato una forma e un modo per essere felici.
Dopo questo lungometraggio, che è stato girato nel 2004, se non sbaglio, nel 2005 sei ritornato a un documentario. Quindi in due progetti futuri c'è l'idea di ritornare alla documentaristica, oppure ancora ti vorrai cimentare con la cinematografia, quindi un altro lungometraggio?
Ma il progetto che adesso sto completando, che è il mio secondo film, cioè il secondo film che andrà in sala, è esattamente una docufiction, cioè un documentario che ha alcuni elementi di finzione, nel senso che è la storia di un ragazzo bengalese che abita a Roma e che per certi versi ha cercato di bruciare le tappe della sua occidentalizzazione, quindi ha delle camicie sgargianti e fosforescenti, impiega 15 minuti per farsi i capelli alla Elvis, ha un modo di parlare romanesco, e nonostante questo a un certo punto è stato raggiunto da una busta, da una lettera inviata da sua madre, che abita in un piccolo villaggio del nord del Bangladesh, con dentro delle fototessera di una ragazza di 18 anni che la famiglia aveva scelto per lui come sposa. E nonostante questa sua precoce occidentalizzazione, lui ha deciso di partire e di sposare questa ragazza che non conosceva. Molte sono state le vicissitudini e gli accordi necessari tra le due famiglie, finché ad un certo punto questo matrimonio si è compiuto e lui e questa sposa sono venuti a Roma senza conoscersi e quindi stanno cominciando una vita cercando di imparare a conoscersi, ad amarsi. Questo è in realtà un documentario, nel senso che la maggior parte delle scene di questo film sono state girate mentre accadevano e non provocate da me, in qualche modo preesistevano, come dire, alla mia volontà di farci un film. E altre scene invece sono state la messa in scena di cose che non avevo potuto riprendere perché erano accadute mentre io non c'ero, e per cui si è chiesto alle persone di poter diventare personaggi mettendo in scena se stessi in quelle scene che erano accadute in un momento in cui non c'era la troupe e la telecamera. Quindi è esattamente un esperimento a metà tra documentario e finzione, però è di fatto un film senza interviste, senza voce fuori campo, quindi senza alcuni degli elementi a volte tipici dei documentari, di circa 95 minuti che spero sarà pronto fra un mese circa.
Quindi ci hai parlato di un'altra storia che racconta un rapporto difficile, non consueto, come nel lungometraggio dove esiste un rapporto conflittuale tra il padre e la figlia ed è quasi assente la figura della madre, anche nel tuo prossimo progetto c'è un rapporto conflittuale, così come in un cortometraggio che è stato presentato ieri, in cui anche lì esistono dei rapporti difficili tra fratelli addirittura, e mi riferisco a punto di vista di Michele Manzato, a cui tu hai collaborato. Quindi diciamo che, visto che sei all'inizio della tua carriera come cineasta, vorrai forse specializzarti nella rappresentazione di rapporti difficili, rapporti non detti?
Ma in realtà non so bene che cosa succederà in futuro e quali saranno le storie che mi appassioneranno abbastanza da convincermi a fare il lungo percorso faticoso, no? Per portare un film alla nascita. Diciamo che ecco, il metodo che io mi do è quello di aspettare a tuffarmi in un progetto fin quando non sento che ci sono molte cose che mi interessano e molte cose che per me non sono risolte, ecco. Quindi per me il tema del conflitto è importante in questo senso, cioè che il conflitto sia innanzitutto un conflitto per me, cioè che dentro al film non ci siano dei buoni e dei cattivi, che si sa fin dall'inizio chi sono buoni e chi sono cattivi, ma che ci siano dei problemi non facili da risolvere e che il film in qualche modo sia un'indagine su questi problemi, cioè che anche per me il film sia un'indagine su un conflitto difficile da risolvere.
E l'ultima domanda, visto che abbiamo parlato dei problemi della distribuzione e della produzione in generale, tu sai benissimo che a un certo punto un artista, comunque un cineasta, si trova di fronte a questo problema, quindi le pressioni affinché il lungometraggio o il lungometraggio successivo ricalchino gli interessi di chi produce e di chi distribuisce. Visto che tu ti occupi, o finora ti sei occupato di questi temi, credi che in qualche modo i problemi che la distribuzione, la produzione in Italia sta incontrando ti indurranno a modificare la tua vena artistica o comunque i tuoi sentimenti nei confronti della cinematografia?
Ma io spero di no, diciamo, per cercare di mantenere la mia autonomia il più possibile, da poco tempo ho fondato una casa di produzione e di distribuzione che intendo soltanto come cautela, nel senso che per ora il prossimo film me lo sono autoprodotto e in futuro io sarò sempre pronto a che produttori molto seri e molto volonterosi o distributori molto seri e molto volonterosi prendano carico del film, perché sono, come dire, delle parti del lavoro che sarei molto felice di delegare, ma non sono disposto, come dire, a non tutelare fino in fondo la dignità del lavoro mio e delle persone che collaborano con me. Quindi se sarà necessario fare anche il produttore e il distributore, sono pronto a farlo anche ormai da un punto di vista formale.
Ok, ringraziamo Vittorio Moroni e facciamo tanti auguri per il futuro.
Grazie, tanti auguri anche a voi.